prossima fermata, illuminami su Radio Statale.
Buonasera, buonasera, sono le 19 e questo è Illuminami. Io sono Anna e sono in compagnia di Diletta, Alessandra.
Ciao.
Ciao. E per questa sera anche di Marco, in sostituzione a Erika.
Ciao a tutti.
Erika, che salutiamo tanto.
Ciao Erika.
Ciao Erika.
Ciao. Oggi iniziamo con una notizia che ha sconvolto il web e anche Milano e che probabilmente conoscete già, ovvero l'intitolazione di una piazza di Cinisello Balsamo a Sfera e Basta, o meglio a Jonata Boschetti, in arte Sfera e Basta, ma forse così lo conosciamo tutti meglio.
Ma sì,
cosa, voi cosa pensate? Siete polemici o
ma per me
pro?
È molto indifferente, nel senso, finché non è un'istituzione, cioè, finché è una piazza non grandissima, non importantissima, io dico anche chizzene, cioè magari io non lo ascolto lui, però magari è veramente un artista che comunque su Milano è molto importante, non lo so, anche quella statua che c'era stata di quell'altro artista in piazza centrale, come si chiama lui?
Da Supreme,
cioè ci possono stare queste cose, ecco, non sono contro in modo totale, ecco.
Sì, perché comunque è poi un'intitolazione temporanea di una durata di 3 mesi, quindi anche un po' una trovata economica in occasione dell'uscita dell'album.
Ma voi cosa invece ne pensate del... Ora non so se è vero quell'articolo della questione del fatto che a Milano non si potrà più fumare per strada, in giro, che vogliono fare delle zone apposta per fumatori. Pensate che sia una cosa fattibile o non siamo ancora a quel punto?
Secondo me in realtà... cioè io credo sia giusto, nel senso, parlo peraltro da fumatrice, quindi questa cosa potrebbe anche eventualmente andarmi contro, però credo nel fatto che oggi non tutti prestino attenzione a quando fumano in pubblico rispetto a chi hanno vicino. A me capita tanto invece di pensare se ho un bambino, un anziano, ma anche eventualmente uno sconosciuto cui potrebbe dare fastidio, e quindi secondo me anche vietarlo a prescindere può diventare un modo, uno, per aiutare a diminuire, che nel senso è comunque un vizio che fa male alla salute, quindi insomma può essere buono anche per questo, ma soprattutto per il rispetto degli altri. Credo che a volte, se non ci si arrivi magari da soli, può diventare un ottimo suggerimento chiedere di fare tipo un passo come questo, ecco. Voi?
Ne avevamo già parlato quando nel secondo semestre l'anno scorso era arrivata la circolare, o nel primo semestre, se non ricordo bene, era arrivata la circolare dall'università di istituire delle zone apposite per fumatori, e già ne avevamo parlato. Io sinceramente sono d'accordo, mi ricordo quando sono stata ad Amsterdam, ho visitato un'università e c'era una panchina al di fuori dall'università con scritto: questa è una zona fumatori. Pensando al numero di persone fumatrici che ci sono in ghiacciaia, probabilmente su quella panchina, prima di fumarti la tua sigaretta devi fare una coda chilometrica, quindi...
Certo. Ma io adesso penso anche alla questione dei assembramenti. Cioè, secondo me diventa anche adesso più problematico per la questione assembramenti. O crei un'area molto ampia, o comunque rischi che poi le persone si concentrino e si passino le particelle che mettono col fumo ulteriormente. Quindi...
Le particelle nell'aria. Marco, esatto. Tu invece cosa pensi della situazione?
Ma sinceramente, allora, io non sono un fumatore, quindi mi verrebbe a togliere quasi un fastidio da questo punto di vista, perché non amo molto il fumo. Però capisco anche che chi deve fumare è un po' un problema, però
io penso che la questione secondo me è proprio il passo, che secondo me c'è un divario troppo grande tra il prima e il dopo, cioè o fai una cosa step e abitui le persone, perché anche per l'ambiente magari la gente non butterebbe per terra le sigarette, anche quello. Sì, però sì, tra una cosa e l'altra, boh.
Ti volevo dire che quando c'è stata la legge Circa nel 2003 che vietava punto in bianco di fumare nei luoghi pubblici, cioè parliamo al chiuso, praticamente la gente poi alla fine si è abituata e infatti nessuno pensa più di fumare in un bar o pensa più di fumare in un cinema, come cosa invece avveniva prima del 2003 sempre. Forse noi non ci ricordiamo perché siamo un po' troppo giovani in effetti. Però
non lo so, io ho visto una cosa simile ad esempio a scuola mia, al liceo. C'è stato al terzo, quarto anno questa legge secondo cui non si poteva fumare fuori, nel giardino, nel cortile. Per un giorno ha funzionato, poi no. Quindi in realtà, chi lo sa, vedremo se sarà possibile oppure no. Arriviamo alla raga, però della vera della giornata, che purtroppo, raga, lo sapete, noi divaghiamo, però stiamo arrivando al punto e ce lo dice Marco di cosa parliamo oggi.
Sì, perché abbiamo introdotto prima appunto piazze appunto dedicate al buon sfera e basta, ma anche piazze, come vi ho detto, giustamente per i fumatori, così, perché è uno dei luoghi principali. Abbiamo deciso così quindi di scegliere come puntata le piazze di Milano, quelle un po' più particolari, quelle un po' meno conosciute, o soprattutto anche quelle conosciute perché sono intitolate con le persone o cosa ci sta di preciso. Quindi abbiamo deciso di partire un po' dalle piazze più nuove di Milano, che sono anche poi le più grandi, e quindi di partire con Piazza Gaia Aulenti, che si trova nella zona, diciamo, un po' nuova di Milano, quella dello skyline, e direi di dar la parola a Alessandra, giusto?
Sì. Vabbè, allora, io intanto felicissima di parlarvi di Piazza Gaia Aulenti perché è uno dei miei spot preferiti di Milano. E ricordo ancora quando, parlando con milanesi proprio d'origine, raccontavano a me come fuori sede che fino a diversi anni fa in realtà Gaia Aulenti era completamente diversa. Infatti prima ospitava una grande fiera con giostre, parco divertimenti, insomma, per ragazzi, mentre ora è da una zona quasi dimenticata o comunque dedicata al divertimento in quel senso, è diventata veramente simbolo della modernità di Milano. Infatti vediamo che in Piazza Gaia Aulenti è presente la torre dell'Unicredit, che peraltro, se non ricordo male, è anche una delle più alte d'Europa, giusto?
Sì, è la più alta d'Europa, proprio.
Ecco, vedi, sì, la più
infatti
alta d'Europa.
Avete visto la foto che girava su Instagram di questo tizio che appunto era su un aereo, ora non so che tipo di aereo, però e appunto lui stava sopra le nuvole a Milano e si vedevano le punte delle torri, cioè dei palazzi.
Certo, ma calcola che dal terrazzo di Santa Sofia, dove sono io, la torre dell'Unicredit si vede proprio benissimo, perché quando il cielo è limpido, essendo così alta, si riesce appunto a vedere. E vabbè, dicevamo che appunto Gaia Aulenti simbolo di modernità, perché a livello sia architettonico ma proprio per il tipo di impostazione che è stata data alla piazza, trasmette proprio questo passo verso il futuro, è molto futuristica, ecco. E tra l'altro c'è un'installazione molto molto bella che non so quanto si possa notare in realtà, perché è un'installazione principale che si chiama Egg, che in pratica è composta da questi tubi che collegano dal seminterrato dove c'è il parcheggio fino al punto centrale della piazza, e rimangono aperti agli estremi in modo tale che le persone possano comunicare. Infatti l'architetto ha più volte dichiarato che è stato pensato per mettere le persone in comunicazione e dargli la possibilità di ascoltare i suoni della città. Solo che spesso magari si passa e si vedono questi tubi molto alti, però non ci si fa neanche troppo caso. Invece secondo me sono proprio, cioè, un bel modo appunto per far comunicare le persone come da desiderio dell'architetto. Peraltro, esattamente sopra i tubi c'è un'apertura circolare che da sotto permette di vedere proprio la torre dell'Unicredit come se fosse, cioè, centrata all'interno di un mirino, quindi proprio bellissimo come spot. E poi vabbè, Piazza Gaia Aulenti, per chi l'avrà già vista, sa benissimo che è circolare e vede delle fontane al centro, in cui peraltro i bambini d'estate ci fanno il bagno. Vi è mai capitato di andarci d'estate?
Sì.
E vedere tipo i bambini piccoli in costume che proprio si fanno il bagno, anche perché vabbè, Milano, come tutti sapete,
sono proprio a raso terra le fontane.
Sì, esatto,
se non ricordo male.
Sì, hanno quei giochi,
proprio hanno gli spruzzi da terra. Sì.
Hanno quei giochi che infatti i bambini si divertono un sacco.
Esatto, esatto. Sì, io ho visto proprio scene di bambini che si mettevano magari sdraiati a far finta di nuotare, quindi vabbè, molto divertente.
E sì, poi molto frequentata, insomma, come molto piazza, frequentata. Anche perché lì accanto c'è Corso Como, che è come sappiamo la zona dei bar, anche della movida notturna, così possiamo chiamarla, quando c'era,
esatto.
Però sì, è molto bello anche il bar della Feltrinelli, no? Red.
Sì, esatto.
Red. Anche lì ti puoi mettere fuori, insomma, quando c'è bel tempo è molto bello. Poi anche dietro, insomma, il bosco verticale è una gran bella vista.
Esatto. Infatti stavo giusto dicendo che un altro punto che mi piace molto vicino a Piazza Gaio Lenti è proprio il grande verde che ti permette di sederti, di chiacchierare, fare due parole, vedendo il bosco verticale che... gusto personale, uno degli edifici proprio più belli di Milano. A me piace proprio tanto, quindi...
Ti piace? Beh, è molto particolare da anche quel... è anche molto caratteristico di quello che è Milano. Poi lì fanno anche in Piazza Gaio Lenti la pista del pattinaggio sul ghiaccio, sì. Perché io l'ho vista, è molto piccola, perché comunque è una piazza non troppo grande, però molto bella.
Sì, ecco, se posso introdurmi direttamente, perché abbiamo parlato di Piazza Gaio Lenti, quindi bosco verticale, biblioteca degli alberi, tutta zona un po' verde, nuova di Milano, c'è un'altra piazza dei record in quella zona, che è Piazza Città di Lombardia, che praticamente, per far capire ai nostri ascoltatori, è la piazza adiacente a Palazzo Lombardia, la sede della giunta regionale. Questa piazza appunto è la più grande d'Europa al coperto, perché ci sono 4.000 metri quadrati coperti da una struttura F, che chi ha fatto greco lo saprà meglio di me cos'è, posta a 32 metri d'altezza, e quindi è un po' uno spazio poi dove ci si ritrova, ma soprattutto uno spazio per che chi accede va o in regione generalmente o l'auditorium della regione, quindi non so se c'è...
Zona isola?
Là non fanno anche nella piazza delle volte io ho visto della gente che ballava, che faceva dei balli di coppia, tipo...
Sì, di flash mob, può essere che facciano anche quello, sì.
Sì.
Ma la cosa...
Sono mai stata.
Io ogni tanto per lavoro ci sono stato, perché sono stato anche in regione, quindi magari ogni tanto mi è capitato di essere lì. Poi, vabbè, la cosa interessante un po', diciamo, in questa zona è poi chiaramente il Bosco di Gioia, che ne avevamo già parlato lo scorso anno, avevamo già accennato, e per chi non lo conoscesse, era questo boschetto tanto cantato poi nella canzone Parco Sempione degli Eli e delle Storie Tese, che era presente fino praticamente all'inizio degli anni 2000. Era un'area verde che era stata donata da Giuditta Sommaruga all'Ospedale Maggiore di Milano. Per far capire cos'è l'Ospedale Maggiore di Milano, era il Policlinico e il Niguarda, erano tutti e due nella stessa struttura, dopo sono stati divisi. E questa doveva diventare poi praticamente una zona, in un certo senso, di ospedaliera, quindi per ampliare. Il problema è che questa zona non è mai diventata ospedaliera. Quando si sono separati gli ospedali, il Niguarda nell'83 lo vende, nell'88 per la precisione viene venduto poi anche dalla regione, con l'accordo alla regione, e lì ci stava questo vivaio, quindi con piante particolari, venivano tutto il mondo così. È continuato a vivere fino al 2001, quando hanno spostato il vivaio. Le piante hanno continuato a crescere anche spontaneamente, quindi io anche una zona molto particolare dal punto di vista vegetale in centro Milano. Nel 2005 però, per fare spazio a Palazzo Lombardia e appunto alla piazza, l'hanno raso al suolo, e con tutte delle polemiche e tutto, come dicevamo, se ascoltate questa canzone degli Eli potete ascoltare praticamente tutta la storia, così tutte le varie tangenti, tutte le varie cose che ci sono dietro. Tant'è che uno dei loro componenti del gruppo, che è il musicista Rocco Tanica, ha fatto anche lo sciopero della fame perché si evitasse questa istituzione.
Addirittura. Sì. Ma si fa ancora lo sciopero della fame? È assurdo.
Sì, nel 2005 sono passati 15 anni, quindi magari qualcuno lo fa più adesso.
Esatto, un po' è ancora un po' new age. Magari però qualcuno c'è ancora oggi. Vabbè, sono storie assurde delle volte, no? Fanno dei giri, magari poi rimangono, poi vengono... Beh, rasa al suolo. Milano comunque è in continuo cambiamento sempre, no? È molto simile in questo anche a Berlino, no? Anche, vabbè, ovviamente abbiamo parlato di Piazza Gaio Lenti, che secondo me ricorda molto Berlino, ma anche il fatto che comunque ci sia sempre questa spinta al nuovo, no? Mm-hmm. Che si conservano, per carità, ne parliamo anche dopo, di piazze che comunque storiche, però ci sono anche, è bello questo confronto tra nuovo e vecchio, che è molto vicino, sempre a stretto
contatto. Si cerca sempre di accostare.
Esatto. E secondo me, sai cosa? Il bello è che a Milano, per esempio, secondo me non cozza il nuovo col vecchio, cioè non è Roma che magari, sai, ha una storia proprio, cioè, secolare, e vedere una cosa nuovissima può un attimo lasciarti destabilizzato, perché due passi indietro hai i fori romani, per dire. Cioè Milano secondo me ha quel vecchio e nuovo che però creano proprio un connubio che sta veramente ordinato e organizzato, ecco.
Quello che fa di Milano Milano, poi, no?
Esatto,
il nuovo,
sì.
Il vecchio, la spinta verso il nuovo, mentre si trascina dietro, comunque trascina ovviamente nel senso più positivo del termine, il vecchio. È mm-hmm. vero, è una cosa che è quello che rende poi Milano forse la città più europea d'Italia. C'è questo attaccamento, ma non troppo, verso la tradizione. Cioè, sì, molto più...
Sì. È un rifarsi continuamente, è un ristrutturare, è un recuperare. Infatti c'è un'altra piazza che volevo citare, nuova, che è una fase di recupero, diciamo. È 2 anni più vecchia rispetto alla Gaulenti, che quella è del 2012, questa è del 2014, è Piazza Cinovalle. In molti non la conoscono, perché, per far capire in che zona siamo al Portello, quindi tra l'ex fiera, dove adesso tra l'altro c'è l'ospedale per i malati di Covid, e San Siro, la montagnetta di San Siro, quindi il Monte Stella. Uno dei principali palazzi che si affacciano anche qui, zona di uffici e tutto, quindi zona abbastanza imprenditoriale, è Casa Milan, la sede quindi del Milan. E diciamo che questa piazza qua è la più grande di Milano, supera addirittura, pensate, Piazza Sempione, quindi siamo 27.000 metri quadrati. Diciamo che non è una delle piazze più amate dai milanesi, perché c'è dei critiche, se andate a cercare in internet ce ne sono 3.000, e non è molto apprezzata anche come bellezza storica, in effetti. Però è una piazza molto particolare, perché ha recuperato quella area industriale dove si trovava l'Alfa Romeo, che per decenni è stato uno dei principali aree industriali di Milano e anche di tutta Italia. Quindi, recuperato quello, dalla zona della fiera e tutto, si è creato questo grande spazio, forse poco usufruito ancora dai milanesi, dove tra l'altro spunta poi questa grande statua che si chiama la Grande Cancellatura per Giovanni Testori. Ed è praticamente una citazione del romanzo di Giovanni Testori, che era un drammaturgo, uno storico dell'arte, si chiama Il Ponte a Gisolfa, che tanto non è neanche molto lontano da quella zona lì. Quindi,
vabbè, diciamo... Milano ha un sacco di piazze comunque, cioè ne ha veramente veramente tante, tutte diverse anche. Purtroppo non parleremo in questa puntata magari di Cadorna, che anche lì ovviamente abbiamo la piazza con Lago e Filo, che comunque è uno statement,
un pezzo,
no, milanese, è un pezzo importantissimo di Milano, sia per la stazione ovviamente che per l'opera, che c'è la particolarità. Però ecco, magari se vi piace facciamo un'altra puntata su altre piazze un po' sfigatelle, oppure no, che magari non abbiamo avuto il tempo di trattare oggi, in un'altra puntata.
Io direi di passare adesso un po' alle piazze meno conosciute, forse storiche, quindi abbiamo scelte due. Direi di partire da Piazza dei Mercanti, che secondo me è una delle piazze più affascinanti di Milano ed è uno dei primi luoghi che voglio vedere quando tornerò a Milano.
Marco sa tanto, però non l'ha vista purtroppo, però ci sarà tempo. Milano rimane lì, quella piazza è lì dal XIII secolo, quindi insomma è più antica anche del Duomo, cioè della costruzione del Duomo, infatti è il punto di contatto, per insomma capirci a livello geografico, tra Piazza Duomo e Piazza Cordusio, ed è appunto in quella appunto strettoia, non si dice, in quel vicolo che percorrono tutti, ecco, per andare da Duomo a Cordusio, ed era anche nel Medioevo, era il centro commerciale e amministrativo della città, era importantissimo, conserva appunto il Palazzo della Ragione, come stavo dicendo appunto fu il palazzo che consentì il passaggio dal feudalismo alle classi mercantili, come appunto centro commerciale amministrativo. È un edificio imponente dai mattoni rossi, si riconosce subito, ed è stato inaugurato, pensate, nel 1233, quindi è molto antico, forse una delle cose più antiche anche che ci sono a Milano, per accogliere i tribunali di giustizia di Milano. Nella parte inferiore invece veniva fatto il mercato. Pensate che si dice che da una di quelle finestre pendeva la fune per i condannati a morte. Infatti c'era anche un carcere, si trovava lì nella piazza. Poi abbiamo la loggia degli Osii, io la pronuncio così, penso si dica così, è un nome abbastanza particolare, che è un edificio con grandi arcate aperte, che è stato decorato con statue e scudi d'armi, e accoglie uffici invece giuridici e di avvocati, e dal suo balcone si annunciavano le questioni pubbliche, come ad esempio possiamo dire matrimoni, insomma cose importanti per la città venivano annunciate dal balcone. Poi abbiamo il Palazzo delle Scuole Palatine. Infatti durante il Medioevo quel palazzo è stata la sede della scuola più prestigiosa di Milano, dove andavano appunto figli di persone, di famiglie insomma importanti di Milano. Poi abbiamo la casa di Panigarola, io penso insomma si pronunci così, che è un edificio in stile gotico, che risalta invece per i suoi grandi archi, e era il luogo in cui venivano scritti invece i decreti ducali. Ora invece c'è un ristorante, non so se avete presente, perché nella piazza adesso abbiamo il dietro di KFC, poi abbiamo il McDonald's, poi abbiamo il Poké, e poi dall'altra parte che fa angolo c'è un ristorante molto carino, e credo proprio sia quello la casa dei Panigarola. Come ultimo invece abbiamo il Palazzo dei Giureconsulti, che è nella parte esterna però della piazza, davanti al Palazzo della Ragione. È la sede della Camera di Commercio, e l'orologio che c'è sulla torre per anni ebbe il compito di indicare l'orario commerciale della città. Quindi ad esempio l'orario dei negozi, insomma regolava un po' la vita commerciale a Milano. È molto interessante, ci sono un sacco di cose che ho trovato su questa piazza. Infatti c'è anche il pozzo, che non so se avete presente, trovo proprio in mezzo alla piazza, però quello non è del XIII secolo ma è del XVI. Si dice che prima di quel pozzo ci fosse una pietra, questa fa straridere questa curiosità, questa pietra si chiama la pietra di Falliti, che è un masso spigoloso sopra il quale venivano fatti sedere antiche scoperte chi frodava o aveva insomma era andato in fallimento.
No.
E prima della sentenza si veniva umiliato così, ti calavi i pantaloni e andavi ti sedevi su questa pietra. E si dice anche che i venditori in questa piazza avessero dei modi tutti loro di comunicare. Infatti c'è questa, si dice che si ponessero accanto a queste due colonne che erano poste obliquamente con due fori per parlarti e scambiarti insomma informazioni del mestiere. E c'è anche famosissimo, dove ci giocano anche i bambini, l'eco della loggia. Infatti i bambini giocano a parlarsi ecco da lontano con questi giochi anche sonori. E infine l'ultima curiosità è cinematografica, e appunto in una scena di Chiedimi se sono felice, Aldo, Giovanni e Giacomo giocano a basket in questa piazza e rompono una statua che però non è originale della piazza, era stata messa lì per fortuna, quindi non c'entra niente. Ed è una piazza, io vi consiglio, molto bella, molto caratteristica, a me piace molto. Ci abbiamo mangiato Poké una volta, parlato con le ragazze della radio.
Esatto.
E niente.
Beh, poi è attaccata al Duomo, quindi facile andarla a visitare.
Esatto, cioè vi ci vuole strane. Veramente poco. Pochissimo.
Poi adesso che si sanno tutte queste chicche in più, la si guarderà con occhi diversi, perché
certo.
Vabbè, che mi ero limitata a mangiare. Mm-hmm. Però non avevo fatto caso a tutti questi piccoli accorgimenti.
Sì. Vero, Anna, vero. Ora è il tuo turno, mi devi sconfiggere
se posso un attimo, dopo passiamo appunto a un'altra piazza vicino al Duomo. Ci sono ancora delle curiosità, una di quelle è in effetti la questione che comunque il Palazzo della Ragione viene chiamato il Broletto Nuovo, che era poi appunto la sede del Ducato, è stato fino al 700, perché il Broletto Vecchio, per intenderci, è Palazzo Reale. E poi l'altra cosa è che sul Broletto Nuovo c'è questa pietra, tra virgolette, neanche troppo grande così, che rappresenta la scrofa semi-lunata, che praticamente era tipo un cinghiale che si trovava proprio in quella zona, che si dice fosse stato il simbolo, l'animale magico che la dea Bellisama aveva mostrato al celta Belloveso, che è il fondatore di Milano, si dice, quindi anche c'è anche quello, diciamo un po' così, in questa piazza che era il centro di Milano, perché i sei sestieri, le sei quartieri partivano tutti da lì. Però abbiamo detto altra piazza, e parliamo di piazza, quindi Sant'Alessandro, che tra l'altro ne parla Anna, esatto. Siamo un po' legati a questa piazza, tra virgolette, dal punto di vista, diciamo...
studentesco.
Sì, non solo studentesco, cioè università, ma anche con Bergamo.
Ah sì, beh, effettivamente, hai pienamente ragione. Ti dirò che io non ho mai avuto lezione in Sant'Alessandro, Sant'Ale, come lo si chiama in università. Ho dovuto sostenere solo un esame, ma la primissima volta che ho scoperto la piazza, perché appunto si trova tra Piazza Missori e Via Torino, quindi è piccolina ed è abbastanza nascosta, e la prima volta che l'ho scoperta per caso è perché avevo sbagliato strada e mi muovevo ancora col navigatore per cercare la strada per Via Festa del Perdono. E uscendo, anziché da Metro Missori per Via Larga, ero uscita Metro Missori per Piazza Missori ed ero finita appunto in Piazza Sant'Alessandro, dove c'è la chiesa barocca omonima poi, che è molto interessante, con questa scalinata, e sulla sinistra poi c'è l'ingresso dell'università. Però mi sa che di Letta non posso batterti, perché chicche speciali, se non la mia perdita dell'orientamento, non ce ne sono.
È una chicca, se posso dirti un attimo. Praticamente la chicca riguarda la piazza, perché lì c'era il carcere ai tempi dei romani, il carcere Zebedeo, e lì è stato incarcerato appunto Sant'Alessandro, perché era un soldato che si era rivoltato contro l'ordine massimiano, che voleva decimare appunto la sua legione, e in quanto appunto cristiano, così lui dalla Svizzera è scappato, dove si trovava, è finito a Milano e lì è stato beccato e incarcerato. Siamo nel 303 circa, poi da lì miracolo scappa, così riesce a fuggire anche grazie al vescovo di Como Fedele, e arriva a Bergamo, e poi c'è tutta la storia, ma quella parleremo in un altro caso.
Esatto. E che arriva appunto il nome dato alla
tutte
piazza.
Tutte le strade conducono a Bergamo, dal
tempo.
Sì. Tutto si conduce a Bergamo. Tra l'altro, di Bergamo, ora dico solo una cosa che non c'entra niente, che poi mi dovete aiutare, perché nella settimana enigmistica, ora è una cazzata, è fuori tema, però c'è scritto l'11 di Bergamo. Cos'è? Inizia con A.
Dai, Marco.
Questo momento non lo so, dopo ci penso.
penso, come lo dice.
Io do tempo a Marco per pensare, e intanto vi racconto una chicca che a me è piaciuta molto. Avete presente che in Piazza San Babila c'è questo edificio che sembra una montagnetta in cemento? Avete presente?
Non lo so.
Sì, sì.
Okay. Vabbè, allora dopo vai a guardare un'immagine, così colleghi il tutto. A me sembrava senza senso, messo lì senza motivo. In realtà, se tu ci fai caso, è collegato con una sorta di stradina alla fontana, a dimostrazione, tipo, cioè, secondo la teoria dell'artista, che l'acqua parte dalla montagna e sgorga fino a giù alla sorgente, e quindi c'è questo collegamento di questa specie di montagnetta in cemento che è collegata poi all'acqua della fontana che è in centro. Molto carino. Io...
Ma in centro, ma dove mi sono persa un attimo?
San Babila, Piazza San Babila.
San Babila, ok.
Sì, dopo guardare l'immagine, lì... molto carina come cosa, perché io non ci avevo mai fatto caso, invece se leggi la storia, super interessante.
Eh no, difatti la cosa bella di Milano è che basta informarsi e poi scopri un sacco di cose nuove. Anche quando avevamo fatto Porta Venezia c'erano un sacco di palazzi, insomma, con delle storie assurde di quest'uomo che si pensava fosse il diavolo. Insomma, a Milano basta cercare, comunque, certo, le storie, gli aneddoti si trovano.
Vero, vero.
No, a proposito di piazze, volevo fare un'ultima chicca prima di chiudere, riguardo a Piazza Fontana, perché il nome è abbastanza banale quanto inusuale. Perché questa piazza, dovete sapere, che nasce nel 700, quando praticamente Piermarini, davanti a questo spazio, diciamo, dell'arcivescovado, perché lì c'è la sede dell'arcivescovado di Milano, ha creato questa piazza, dove ci aveva messo praticamente in mezzo una fontana. Siccome non sapeva anche il nome d'aglio, gli è andato Piazza Fontana, doveva essere momentanea, il problema è che è diventata per sempre, o meglio, dopo la prima guerra mondiale è diventata Piazza Tagliamenti, in onore della battaglia sul Tagliamento, così. ma praticamente poi è ritornata a essere, dopo il fascismo, di nuovo Piazza Fontana. La piazza è vicina all'università, è vicina a Piazza Duomo, quindi la conosciamo tutti. Si trova oltre l'edificio del Arcivescovado il Palazzo del Capitano Giustizia, che è un palazzo cinquecentesco dove appunto si trovava questa figura, diciamo, importante, che ha rappresentato sia durante la dominazione spagnola che quella austriaca. E poi lì ci stavano le nuove carceri, perché praticamente per un certo periodo si trovate anche il carcere effettivamente lì, e quella è la zona poi del Berzerio, ma del Berzerio ne parleremo un'altra volta. Per chiudere, la piazza non è stata colpita soltanto da, purtroppo, dalla bomba alla Banca dell'Agricoltura, Nazionale dell'Agricoltura, che c'è ancora oggi, del 12 dicembre 69, è stata colpita anche dai bombardamenti del 1943, i bombardamenti alleati, per cui la maggior parte dei palazzi sono stati distrutti e soltanto praticamente qualcosa è rimasto in piedi, tra cui la fontana, che è ancora lì miracolosamente.
Potete andare a vedere anche quello dietro al Duomo, quindi fatevi un bel giro per il Duomo, tra Piazza dei Mercanti, Piazza Cordusio, Piazza Fontana, perché meritano tantissimo.
Dopo questa chicca direi che possiamo salutarci, e quindi saluto le mie colleghe, o meglio le padrone di casa, partendo da Alessandra.
Grazie a tutti raga, vi auguro una buona serata e spero vi possano essere state utili queste perle sulle piazze di Milano.
Diletta.
Ciao Marco, ciao a tutti, è stato un piacere averti nel nostro podcast, adesso è un podcast, quindi quando vuoi rivenire come ospite sei il benvenuto. Assolutamente.
Ci vediamo con Anna.
Vi saluto anch'io e siamo contenti sempre di darvi delle nuove chicche su Milano, che è fatta a strati e quindi a secoli e secoli di storia, che conosciamo anche grazie a Marco, che è uno storico doc.
Grazie raga.
Grazie ciao, per i complimenti, Marco. Appuntamento a mercoledì prossimo.
Ciao.